Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovati a tutti gli ascoltatori, siamo di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e con le storie di musica e di carcere che raccontiamo, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere blues, carcere punk rock, carcere dance, carcere funk, carcere new wave. Oggi siamo a New York, una città terrorizzata. Là fuori ci sono i coltelli, là fuori ci sono pistole, là fuori ci sono demoni. Siamo in una città in preda al panico.
È il 26 luglio del 1976. Siamo nel Bronx. Due giovani donne di 18 e 19 anni chiacchierano dentro una macchina sotto casa di una delle due. È passata la mezzanotte. Nel buio si staglia una sagoma, si avvicina al finestrino. Le giovani la vedono, è un attimo. Una pistola nel pugno, 1, 2, 5 colpi. Donna Lori muore. L'amica urla, la casa si illumina, il padre esce in pigiama. Il figlio di Sam aveva compiuto il suo primo omicidio.
Nei mesi precedenti aveva già effettuato qualche aggressione, armato di coltello. La prima alla vigilia di Natale del 1975, ancora due giovani donne. Una di loro fu raggiunta da varie coltellate. Entrambe sopravvissero, non furono in grado di riconoscerlo. Nessuno sospettava di lui.
Nei mesi successivi l'uomo colpisce più volte nel Queens, ferisce varie persone, una resterà paralizzata.
Sempre nel Queens, all'inizio dell'anno seguente, è il 30 gennaio 1977, ucciderà di nuovo una donna. Si chiama Christine Freund, era seduta in macchina in un parcheggio con il suo fidanzato, dopo essere usciti dal cinema.
Passa poco più di un mese e questa volta tocca a Virginia Foskerischen. Camminava per strada. Morirà per mano del figlio di Sam.
Il sindaco convoca una conferenza stampa nella quale dice ad alta voce quello che la città, in preda al terrore, sa già. C'è un serial killer che si muove indisturbato per i quartieri di New York. Svela il dettaglio dell'arma. È una calibro 44.
Il 17 di aprile le vittime saranno due. In una macchina piena di sangue gli agenti troveranno i corpi trivellati di Alexander Esau e Valentina Suriani. Ma non solo questo, troveranno anche una lettera. È infarcita di simboli satanici. Tornerò, tornerò, promette, e si firma. Sono il figlio di Sam.
Qualche settimana più tardi, un'altra lettera la manderà a un giornalista di punta. Ciao dalle fessure nelle strade di New York City e dalle formiche che scendono in queste buche e mangiano il sangue dei morti nascosti in queste fessure.
La città trattiene il respiro, è sull'orlo del collasso.
Il 26 giugno una coppia seduta in macchina dopo la discoteca viene colpita dalle sue pallottole, ma se la caverà.
Non sarà lo stesso il 31 di luglio. Siamo a Brooklyn. Qui il figlio di Sam non era mai arrivato, prima d'ora. Stacy Moskowitz morirà con un colpo alla testa, mentre il ragazzo, al loro primo appuntamento, perderà un occhio.
Ma il figlio di Sam questa volta ha fatto un errore. La sua Ford Galaxy gialla era parcheggiata in sosta vietata. Una donna la nota e lo racconta agli investigatori. Il proprietario è arrivato, ha tolto la multa ed è partito. Ed è grazie a quella multa che si risale al suo nome, al suo vero nome. Il figlio di Sam si chiama in realtà David Berkowitz.
Non vi sono dubbi. Gli inquirenti trovano una nuova lettera con la stessa grafia delle precedenti, pronta per essere lasciata sulla scena del prossimo delitto. L'appartamento è pieno di armi. Il figlio di Sam viene arrestato il 10 di agosto, conferma a cuor leggero tutte le uccisioni, racconta dei demoni che affollano la sua vita, delle voci demoniache che lo spingevano a uccidere. Sam è il vicino di casa. Il suo cane è posseduto da un vecchio demone, afferma. È lui che gli ha imposto quegli omicidi. Viene condannato a 6 ergastoli. New York è salva.
Il mese successivo, nel settembre 1977, una grandissima band pubblica il suo primo album. Vi si trova questa canzone, che a dicembre uscirà come singolo e che resterà fondamentale per la storia del gruppo e dell'intera New Wave. Ovviamente, in molti pensarono che parlasse di David Berkowitz. Ci ascoltiamo, Psycho Killer, loro sono i Talking Heads.
Can't relax, I can't sleep 'cause my bed's on fire.
Psycho Killer, i Talking Heads, dal loro disco di debutto dal titolo Talking Heads 77, il gruppo in realtà ha poi spiegato che la canzone non parlava affatto di David Berkowitz, era tra l'altro stata scritta vario tempo prima, ma cioè, immagino che in molti abbiano continuato a credere che invece si riferisse a quello e ancora lo credono. I Talking Heads si formano a New York nel 1975. David Byrne, che in realtà è di origine scozzese, trapiantato negli Stati Uniti, ha allora 23 anni, sono tra i primi gruppi considerati New Wave, poi anche molto altro. Erano i tempi del CB's, il rock club in Bowery Street a Manhattan. Sono 8 gli album in studio dei Talking Heads tra il 1977 e il 1988. Il gruppo vede sempre la stessa line-up, fondamentalmente accanto a David Byrne alla voce e alla chitarra ci sono Tina Weymouth al basso e Chris Franz alla batteria, e poco più tardi si unirà Jerry Harrison alle tastiere e alla chitarra. Il gruppo si ritrova poi nel 2002 per suonare alcuni brani in occasione dell'iscrizione dei Talking Heads nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel 1984 esce l'ormai leggendario film concerto dal titolo Stop Making Sense, diretto da Jonathan Demme, che il film che è stato proprio quest'anno restaurato e presentato in anteprima al Toronto International Film Festival.
A quasi 40 anni da quando uscì Stop Making Sense, Stop Making Sense che diciamo è stato un live straordinario di Jonathan Demme e che probabilmente ha segnato anche per molti di noi che in quella generazione ascoltavamo musica un punto di arrivo, è come se fosse, diciamo, stato tutto sentito, detto, ascoltato, ballato, visto. La genialità teatrale musicale di David Byrne non ha pari e non ha avuto pari, la sua creatività non ha pari e non ha avuto pari. Recentemente lui ha detto che si è un po' pentito di aver chiuso troppo rapidamente quella grande storia musicale, che non era solo New Wave, era una riproposizione del rock, era una capacità di mescolare profili musicali, di mescolare generi, di andare verso l'avanguardia e retrocedere verso il funk e il rock. Dopo Talking Heads, 77, nel luglio dell'anno successivo, siamo al 78, esce More Songs About Buildings and Food, il primo dei tre dischi dei Talking Heads prodotti, per l'appunto, da Brian Eno. L'estate ancora successiva arriverà Fear of Music, e da qui ci ascoltiamo un brano dal titolo che ci riporta nella drammatica attualità, Life During Wartime.
Son of a
Life During Wartime, siamo con i Talking Heads in questa puntata di J-House Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, con me in studio come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. E adesso andiamo ad ascoltare le voci di due amiche, sono due donne detenute dentro il carcere romano di Rebibbia, ma sono due amiche perché sono due calciatrici, giocatrici nella squadra della polisportiva Atletico Diritti. Come sapete, Antigone nel 2000, ormai lontano 2014, insieme all'associazione Progetto Diritti ha fondato una polisportiva che ha varie squadre di vari sport, è appunto una polisportiva. Nel carcere femminile di Rebibbia gioca una squadra di calcio a 5. Alcuni giorni fa la squadra è stata invitata a partecipare a un torneo esterno in città, a Roma, e le ragazze della squadra sono uscite per una giornata. Abbiamo intervistato due di loro, sentiamo cosa hanno raccontato ai microfoni di J-House Rock.
Tu giochi oramai da vari anni nella squadra di calcio a 5 di Atletico Diritti dentro Rebibbia. Oggi siete uscite in questa bellissima manifestazione sportiva che si apre alla cittadinanza. Ma che cos'è il calcio per te in carcere?
Allora, il calcio per me in carcere è nato qualche anno fa ed è nato come una cosa per vivere tutte insieme, essere appunto una squadra, essere persone unite e appunto essere insieme e dimostrare di essere persone migliori, all'interno del carcere e quindi dimostrare che possiamo esserlo anche al di fuori. E oggi appunto è questo quello che vogliamo dimostrare, no? Che possiamo essere persone migliori anche fuori, insieme ai bambini e insieme anche agli adulti.
E tu senti che il gioco di squadra ti ha unito alle tue compagne e ti ha fatto crescere?
Sì, decisamente sì, perché il gioco del calcio, ma come tutti i giochi di squadra, è questo che fanno unire le persone ed essere appunto una squadra, aiutarci l'un l'altro senza il troppo agonismo, senza il troppo io sono più forte, io posso fare di meglio, io sono migliore di... E noi all'interno del carcere abbiamo imparato proprio questo.
Senti, questa squadra si chiama Atletico Diritti, non a caso, perché è una squadra che fondata da Antigone e l'altra associazione Progetto Diritti, proprio con l'idea di mettere al centro i diritti di tutti, come anche il diritto allo sport, ma tanti altri. Spesso lo sport in carcere non si pratica, non ci sono spazi, è negato. Tu credi che in carcere ci siano diritti negati?
Beh, ultimamente ce li stanno facendo avere i nostri diritti, nel senso che gli operatori, gli assistenti stanno lavorando proprio per farceli avere i nostri diritti, quindi penso che nel corso degli anni stanno lavorando proprio per lavorare su questo.
Quindi pensi che siano migliorate le cose negli anni in carcere?
Sì, penso proprio di sì.
Cosa ti manca?
Beh, mi manca uscire, mi manca poco e uscirò e valorizzerò quello che ho fatto qua, il mio percorso.
Qualche tempo fa, durante il lockdown, sei stata personalmente invitata da Papa Francesco in un'udienza a porte chiuse. Cosa ricordi di quel giorno?
Beh, ricordo il fatto che comunque abbiamo parlato appunto dello sport, abbiamo parlato di quanto è importante questo nelle carceri, di quanto lo sport può aiutare le detenute, ma come attività proprio nelle carceri. Le attività comunque aiutano le detenute, aiutano a svagarsi, aiutano a non pensare ai propri problemi, anche se solo per un attimo, anche se solo per quelle poche ore, perché comunque ovviamente i problemi restano, però per quelle poche ore appunto ci svaghiamo e non diamo troppo peso, no? ci svaghiamo e ci rilassiamo un attimino senza il peso dei nostri problemi.
Tra poco uscirai, quando sarai fuori dal carcere senti che il periodo di detenzione in qualche modo ti ha preparato ad una vita fuori, sai cosa fare?
Mi ha preparato, mi ha riabilitato e ho fatto un percorso riabilitativo e mi ha... so cosa farò e anche grazie all'aiuto degli operatori, degli psicologi, degli educatori, degli assistenti stessi. Mi hanno rieducato all'uscita e sì, penso ho le idee ben chiare di quello che farò. Certamente non farò quello che facevo prima.
Quindi è stato un percorso riuscito questo?
Sì, decisamente sì, riuscito al 100%.
Che squadra tifi?
Roma.
E allora buona fortuna per questo torneo, diritti alla vittoria.
Grazie a voi.
Tu giochi in questa squadra di Atletico Diritti in carcere, che cosa vuol dire lo sport, il calcio in particolare, poi uno sport che è tradizionalmente considerato maschile e che invece voi giocate in un istituto femminile?
Beh, diciamo, io sono 2 anni che gioco con l'Atletico Diritti. Per quanto riguarda maschile, ormai diciamo anche la Roma femminile la siamo andati a vedere alle Tre Fontane, quindi ci sono anche noi donne che giochiamo. E in carcere comunque è una cosa per stare tutti insieme, sicuramente inizialmente per divertirci e poi anche la competizione, perché ci sono gli allenamenti 2 volte a settimana, la partita è fine settimana, quindi anche per vedere i nostri risultati.
Senti, ogni fine settimana c'è una partita e quindi diciamo ci sono persone dall'esterno, persone libere, no? Delle altre squadre che entrano in carcere. Persone che magari non sanno nulla di che cos'è un carcere, non ci sono mai entrati e che magari sono anche piene di pregiudizi. Secondo te poi gli cambia qualcosa nella testa?
Diciamo sì, inizialmente loro, la squadra avversaria venendo da fuori entra con pregiudizi verso di noi, ma dopo aver giocato cambiano idea, prendiamo amicizia e sicuramente ci dicono sempre torneremo a trovarvi, quindi lasciamo un qualcosa di positivo.
Quindi secondo te in generale è importante che la società esterna entri in carcere, che il carcere si apra al territorio?
Secondo me sì, è importante, perché se no tanta gente non entrando mai in carcere ha pregiudizi sbagliati contro di noi, mentre magari ci sono anche, come la seconda possibilità di vita, persone buone, con dei valori di vita.
Senti, com'è il carcere di Rebibbia femminile? È il carcere femminile più grande d'Europa. Come si vive in quell'istituto?
Beh, sicuramente è sempre un carcere, purtroppo. E diciamo, ci sono vari step. All'inizio sono delle sezioni che non sono tanto per la quale. Poi, in base al tuo percorso, puoi andare in articolo 21, dove ho conosciuto questa ragazza, l'Orchidea. E articolo 21, intramurario, dentro le mura. Dopodiché, come mi è successo a me, che dal nuovo...
Articolo 21, lo spieghiamo agli ascoltatori, significa la possibilità, diciamo, di lavorare fuori dal carcere, prima. Però si fa anche dentro le mura.
Dentro le mura ho lavorato 1 anno e mezzo alla MOF, che è manutenzione operativa fabbricati, diciamo il muratore, tra virgolette. E adesso è dal 9 ottobre che sono in articolo 21 inframurario. Esco la mattina per andare a lavorare ed rientro alle 8 di sera.
Sempre il muratore?
No, faccio pulizia uffici al provvidorato.
Senti una cosa, ma secondo te la detenzione delle donne, che è diciamo una cosa molto piccola perché in Italia sono poco più del 4%, quindi il grosso delle carceri è occupato da uomini, secondo te ha delle caratteristiche particolari, ha bisogno di un'attenzione diversa, cioè, è diversa da quella degli uomini?
Beh, avrebbe delle attenzioni diverse, però non succedono, perché le donne o hanno dei figli, comunque dovrebbero essere seguite un po' più, magari hanno una famiglia, una mamma ha sempre un ruolo fondamentale, per quanto possa aver sbagliato, però non è così.
Cioè l'istituzione si dimentica del vostro essere
sì,
donne?
Si dimentica, è tutto uguale. Cioè, le cose che cambiano sono solo le cose come cura personale, che a un uomo serve la lametta, a una donna serve una crema depilatoria, un silk peel, però in genere è tutto uguale.
Se tu fossi il capo del carcere con risorse infinite, con tutti i soldi che vuoi, il personale che vuoi, cosa faresti? Cos'è che ti manca in carcere? Quali sono le attività che organizzeresti? Cioè, cosa faresti?
Sicuramente più attività sociali in teatro, più attività sportive, perché servono molto anche a stare insieme. E poi altri, comunque sia, dare la possibilità di finire la pena con misure alternative, che sia un articolo 21, che sia dei lavorativi, dare una seconda chance a una persona.
Se tu dovessi uscire dal carcere domani, ti sentiresti pronta? Senti che l'esperienza in carcere ti ha preparato, ti ha dato degli strumenti? Pensi che potresti reinserirti in società facilmente oppure che troveresti dei muri?
Beh, sicuramente facile non lo è, però penso che la cosa fondamentale è un lavoro. Sul lavoro si crea tutto. Senza lavoro si può risbagliare, per noi, persone come noi, ma con il lavoro siamo persone in gamba. Siamo molto propense, piene di valori e serietà.
E pensi che sia facile o difficile per un ex detenuto nella nostra società o un ex detenuta trovare un lavoro?
Beh, secondo me è questione di fortuna, perché ci sono Seconda Chance, Rifondazione Comunista che danno lavoro ai detenuti. Quindi se uno ha la fortuna di, durante il suo percorso, di incontrare loro che gli danno la possibilità di un lavoro, è buono e si inizia così. E sicuramente anche un modo di riuscita.
Gli operatori in carcere ti sostengono?
Beh, io ho la mia educatrice Alessia Giuliani, che è una grande, è veramente una sorella. Grazie a lei anche comunque facciamo questa attività fuori, veniamo con i bambini, che per noi è una gioia stare una giornata con i bambini, perché se no è un po' spento. Invece a contatto con loro sicuramente ci riempie la giornata e ci lascia buoni ricordi.
E con le tue compagne c'è solidarietà? Cioè, in carcere c'è sostegno e solidarietà tra voi?
Non, purtroppo non è che fai amicizia con tutte, perché magari con tante non ti puoi trovare, però con chi ti trovi stringi un'amicizia molto, molto stretta e ti aiuti di tutto, un consiglio, un aiuto materiale, una buona parola, una frase in un momento di sconforto, c'è sempre.
Questa giornata è emozionante qua fuori?
Molto, 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 perché tocca un po' al cuore.
C'è qualcosa che vuoi dire agli ascoltatori?
Beh, sicuramente posso dire: guardate questa giornata e vedete la nostra partecipazione con i bambini. Grazie a tutti.
Ed erano due amiche calciatrici detenute della squadra di Atletico Diritti che gioca nel carcere femminile di Rebibbia. Noi torniamo alla musica dei Talking Heads. Dopo Fear of Music è la volta di Remaining Light, il quarto album in studio della band, che esce nell'ottobre del 1980, un disco l'anno. Da qui ci ascoltiamo Once in a Lifetime.
And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife, and you may ask yourself, we'll be right back.
same as it ever was, 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 same as it ever was.
Questa puntata di Jailhouse Rock che, come ogni settimana, anche oggi entra in carcere. Arriva il giornale radio dal carcere, dalle carceri di Roma Rebibbia Nuovo Complesso e di Milano Bollate. L'alfabeto di Bollate oggi è arrivato alla lettera C. Ecco le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Lavarsi a Rebibbia. Avviso, si informa alla popolazione detenuta che il cambio delle lenzuola di giovedì non verrà effettuato per problemi tecnici della lavanderia. Questo è il comunicato che abbiamo trovato affisso in bacheca. Questo accade a Rebibbia. Cogliamo l'occasione per parlare delle nostre lenzuola. Noi, nonostante tutto, ci laviamo ogni giorno, ma loro, le lenzuola, sortiscono una sorte diversa, ogni 15 giorni. Per capire di cosa stiamo parlando, vi ricordiamo che Rebibbia è infestata dalle zanzare, grosse e piene di sangue, e per questo le nostre lenzuola sono sempre macchiate, una situazione difficile. Per i pochi detenuti che hanno i soldi a disposizione, ci sarebbe una soluzione. Al modico prezzo di 5,50 euro, oltre detersivi, una lavatrice di reparto che ti ridà la biancheria in giornata. Questa è la cura della biancheria a Rebibbia. Gian Domenico D'Ambra, G8.
Il vento delle mail in carcere a caro prezzo. In carcere le mail si pagano, eppure è un mezzo di comunicazione notevole dietro le sbarre. Con la mail parliamo scrivendo al cuore dei nostri cari e loro parlano al nostro. Con la mail comunichiamo più celermente con i nostri avvocati, talvolta arrabbiandoci con loro perché chiediamo magari rassicurazioni o altro. Con la mail siamo presenti laddove siamo assenti, nel mondo libero. La mail può rafforzare la nostra identità scalfita dall'assenza della libertà. Ci sono per noi detenuti, in questa forma di comunicazione, nostalgia e sensi di colpa per ciò che non si è vissuto, nel bene e nel male, ma si continua a sognare un futuro con l'arma della scrittura. Non deve sembrare questa una narrazione edulcorata e rosea della realtà. I nodi da sciogliere sono tanti, a cominciare dai costi e dai tempi di invio e ricezione, che non sono esattamente gli stessi che si hanno fuori in libertà. La posta in carcere viene smistata da altri, arriva sempre il giorno dopo. Quella di venerdì arriva il lunedì successivo. Quello che parenti, mogli, figli ed avvocati scrivono può essere letto solo il giorno dopo. E a volte neanche, perché viene ricevuto e mandato in automatico nello spam da ricevente, con le conseguenze che potete ben immaginare. Quanto ai prezzi? E voilà. 30 mail, 12 euro. 70 mail, 24 euro. 165 pagine, 40 euro e Dulcis in Fundo 250 pagine, 54 euro, che poi loro chiamano fogli o altrimenti preferiscono chiamare pagine, tenendo presente poi che se il testo supera le 16 righe i fogli diventano più di uno. È bello il non detto, sarebbe giusto riconoscere questa modalità di comunicazione anche a chi è l'ultimo degli ultimi e non ha un centesimo, ma tant'è. Arturo Re Bibbia.
Sempre la solita sgoppa.
Ehi, melanzana, cosa stai facendo?
Niente, mi siedo e mangio.
Ascolta, alza il culo e vai via.
Perché?
Questo è il nostro tavolo. Devi imparare le regole.
Ecco, questa scena la vedrete solo nei film.
A Bollate, in tutte le carceri italiane, si mangia diversamente. Il cibo viene servito in cella con un carrello, anche se a orari ospedalieri.
Le 11 e le 17.
Di attenzione per chi non può mangiare carne o diete particolari, ma la cosa più significativa è che si può cucinare il proprio cibo in autonomia in cella, con il fornello da campeggio. Le celle sono dotate di un piccolo angolo cottura con piano di lavoro e così ognuno può acquistare prodotti settimanalmente in una spesa.
In gergo carcerario detta sopravvitto.
Con denaro proprio.
Il cibo unisce le persone anche in carcere e favorisce i momenti di relazione tra i detenuti. Si organizzano pranzi luculliani dove gruppi di persone invitano gli altri a mangiare in cella da loro, con prelibatezze come lasagne, pasta al forno, empanadillas, cibi esotici da tutte le parti del mondo e torte quasi di pasticceria, visto che nei reparti vi sono ad ogni piano forni comuni apposta per questo.
In altre carceri i detenuti si sono ingegnati e hanno costruito dei forni fatti in casa, utilizzando in modo creativo la pellicola di alluminio venduta nella spesa, a mo' di cappello da inserire sopra le tortiere. Uno dei 1000 oggetti di design autoprodotti che si possono trovare nelle celle.
I reclusi, inoltre, possono preparare merende da portare ai colloqui con i propri familiari e questo è di aiuto per mantenere viva e più stretta la relazione con le abitudini quotidiane che si avevano prima a casa propria con figli e mogli.
Mai, cosa c'è nella padella? Che profumino, fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua.
Vediamo cosa ne pensano i nostri compagni del cibo in carcere.
Cioè, ma guarda, no, veramente è una bella domanda. Se tu mi vieni a chiedere cosa ne pensi del cibo in carcere, a primo chito ti direi che è una merda.
Ma lo considero un cibo molto abbastanza carino, diciamo, nel modo, però vabbè, la sera è più quella che non si mangia di più perché c'è il brodo e tutte queste cose qua. Però diciamo, tutto sommato, non è male rispetto ad altri posti.
Un cibo sempre uguale, monotono, a Bollate almeno decente.
Fatto da me, buonissimo. Fatto dal carrello, ottimo.
Definire il cibo qui dentro non è affatto, non ho aggettivi qualificativi così belli per poterlo definire.
Il cibo in carcere dipende i giorni. Ci sono i giorni che il cibo è molto molto buono, cioè per modo di dire, però posso dire sinceramente che non è scarso il cibo.
Ma il cibo in carcere genera anche sogni. Quali sono i cibi che i nostri compagni desiderano di più?
Penso di andarmi a fare una bella mangiata di pesce.
Il piatto che desidero mangiare quando uscirò di qua, fatto bene, è un piatto alla carbonara, pasta alla carbonara, su un piatto italiano, ma invece di un piatto sudamericano noi chiamiamo il ceviche, che è una specie di zuppa con i frutti di mare. Quello è il mio desiderio che vorrei mangiare quando uscirò di qua, sicuramente.
Cappelletti in brodo.
Sono reggiano, scusami. Anzi, col brodo di cappone, non col brodo di carne, col brodo di cappone.
Ma io la prima cosa quando uscirò di qua che mangerò sarà sicuramente un patacones, che sarebbero le banane quelle sudamericane, quindi pertanto quelle con un po' di formaggio del Sud America. Quindi.
Quando uscirò dal carcere sarà
non lo so quando uscirò, sarà un tempo molto lontano. Saprò ancora i denti e mangerò qualcosa di croccante, però se poi non ci avrò più i denti mangerò il gelato che mi manca, un gelato magari dalla Sicilia.
Arrivederci alla prossima settimana con la D di Donna.
Il GRC, il giornale radio dal carcere. Dopo Remaining Light del 1980 c'è una pausa nella produzione dei Talking Heads che ci avevano abituati alla cadenza annuale. Speaking in Tongues, il disco il cui tour di lancio ritroviamo nel film Stop Making Sense, restaurato proprio quest'anno, di cui abbiamo parlato prima, viene pubblicato nel 1983. Da qui ci ascoltiamo Burning Down the House. Down the House, ancora con i Talking Heads in questa puntata di J-Laus Rock. Arriva un grande amico della nostra trasmissione, Carmelo Musumeci, che ci racconta il carcere, la sua vita, i suoi pensieri e il suo ergastolo nella rubrica L'ergastolano.
Ieri sera ho ascoltato alla televisione l'ennesima trasmissione sulla mafia. La verità è che lo Stato non vuole sconfiggere questi fenomeni, ma cavalcarli. Per annientarli bisognerebbe conoscerli approfonditamente, però mi rendo conto che spesso neppure i giudici ne hanno nozione. La mafia è soprattutto cultura e mentalità e va combattuta levandolo in primis l'esercito che ha intorno, la cosiddetta carne da cannone, quella che abita il 41 bis. Ma se chi sconta la pena torna a delinquere per il 70% dei casi, significa che il carcere non ha funzionato né per il 70% delle persone che ci ritorna e né per quel 30% che non ci ritorna più per paura. E un cittadino non dovrebbe fare atti perché teme la detenzione, ma perché è sbagliato farli.
L'ergastolano Carmelo Musumeci. E dopo Speaking in Tongues è la volta di Little Creature, che esce 2 anni dopo, nel 1985. L'anno ancora successivo, siamo al settembre del 1986, esce True Stories, il 7° e penultimo album in studio dei Talking Heads. Da qui ci ascoltiamo Love for Sale.
Abbiamo aperto questa trasmissione, questa puntata di oggi, raccontando la storia di tanti morti in una lontana New York, determinata da un serial killer, come vengono chiamati, che disponeva di una calibro 44. Beh, non è
Ovviamente da allora è cambiato granché nella storia americana. Ancora tutti, anche se hanno problemi psichici seri, possono andare in un negozio d'armi e comprarsi una calibro 44 oppure qualcosa ancora di più pericoloso, armi automatizzate, armi mortali. Diciamo di stragi ne abbiamo sentite tante, una recentissima, pochissimi giorni fa, con quasi 20 morti. Beh, questa libera vendita delle armi è criminogena, lo sanno anche negli Stati Uniti, non riescono a farne nulla perché ovviamente si sentono protetti dall'emendamento della Costituzione che pare appunto garantirebbe questa libera disponibilità di armi per difendersi, è ovviamente male interpretato, e dall'altro lato per la lobby delle armi. Ma c'è anche una malla, diciamo un'idea sballata di cosa è la deterrenza. Di cosa è la deterrenza? Nel senso che si pensa che tutto, la presenza di armi potrebbe essere deterrente rispetto all'usarle, rispetto alle tentazioni criminali, alle tentazioni di fare rapina, alle tentazioni di fare altri omicidi. In realtà mette in moto quel circolo della violenza che ovviamente non ha mai fine. Meno armi ci sono a livello singolo, individuale, statale, nazionale, internazionale, meno morti ci sono. Sembra quasi una banalità. E infine, va sempre ricordato che in un paese come gli Stati Uniti, dove c'è la pena di morte e quindi che dovrebbe avere un'efficacia deterrente, secondo quella idea sempre, abbiamo circa 25 volte in più di in percentuale in più di omicidi rispetto alla nostra Italia, dove fortunatamente la pena di morte non c'è più.
E abbiamo tempo solamente per un ultimo brano da ascoltare insieme. Abbiamo ripercorso la discografia dei Talking Heads e siamo arrivati a Naked, che è l'ottavo e ultimo album in studio del gruppo. Esce nel marzo del 1988, i Talking Heads si scioglieranno non senza polemiche. Alla fine del 1991, da Naked, questa è Bill.
Thank you.
Talking Heads e Jailhouse Rock finisce qui, ma durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e potete seguirci su Facebook, su Twitter e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché accade anche purtroppo che a volte in prigione qualcuno venga suonato. Noi torniamo tra una settimana esatta, l'appuntamento è sempre lo stesso giorno, alla stessa ora, alle stesse frequenze. Auguriamo a tutti una buona settimana, un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Colnella.